Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio. Come un fiore, appena sbocciato, s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prima aria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, son quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. Al leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e, aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire perdono. Egli le fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava a desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa e tema la punizione, che insomma bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe, non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre, non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude, e quelle parole frizzarono sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che quand'anche, caso mai, che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavalier d'onore come era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. «Ah, sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. «Ah, lo capite anche voi!» riprese incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato, tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente che vi rimanesse, ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto, tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi, ne prendo io la cura». Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse: «La principessa e il principino, subito!» E seguitò poi con Gertrude: «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione, voglio che tutti comincin subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso». A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significar tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di restringerne il senso. ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente. Dopo pochi minuti vennero i due chiamati e, vedendoli Gertrude, la guardarono in viso, incerti e maravigliati. Ma il principe, con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante, «Ecco», disse, «la pecora smarrita, e sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta, ma fatto intendere che è risoluta...» A questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente: «Che è risoluta di prendere il velo!» «Brava, bene!» esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese, che là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia, che appena l'età l'avrebbe permesso sarebbe innalzata alla prima dignità, e intanto non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi. Gertrude era come dominata da un sogno. Converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a far la richiesta alla badessa, disse il principe. Come sarà contenta! Vi so dire che tutto il mondo saprà valutar l'onore che Gertrude gli fa. Anzi, perché non ci andiamo oggi? Gertrude prenderà volentieri un po' d'aria. Andiamo pure, disse la principessa. Vuò a dar gli ordini, disse il principino. Ma, proferì sommessamente Gertrude. Piano, piano, riprese il principe, lasciamo decidere a lei. Forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettare fino a domani. Dite, volete che andiamo oggi o domani? Domani, rispose con voce fiacca Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa, prendendo un po' di tempo. Domani, disse solennemente il principe. Ha stabilito che si vada domani. Intanto io vo dal vicario delle monache a fissare un giorno per l'esame. Detto fatto, il principe uscì e andò veramente, che non fu piccola degnazione, dal detto vicario, e concertarono che verrebbe di lì a due giorni. In tutto il resto di quella giornata Gertrude non ebbe un minuto di bene. Avrebbe desiderato riposar l'animo da tante commozioni, lasciar, per dir così, chiarire i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fare, sapere ciò che volesse, rallentare un momento quella macchina che appena avviata andava così precipitosamente, ma non ci fu verso. Le occupazioni si succedevano senza interruzione, si incastravano l'una con l'altra. Subito dopo partito il principe, fu condotta nel gabinetto della principessa per essere sotto la sua direzione pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera. Non era ancora terminato di dar l'ultima mano che furono avvertite che era in tavola. Gertrude passò in mezzo agli inchini della servitù che accennava di congratularsi per la guarigione e trovò alcuni parenti più prossimi che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi con lei dei due felici avvenimenti, la recuperata salute e la spiegata vocazione. La sposina, così si chiamavano le giovani monacande e Gertrude al suo apparire fu da tutti salutata con quel nome, la sposina ebbe da dire e da fare a rispondere ai complimenti che le fioccavano da tutte le parti. Sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un'accettazione e una conferma, ma come rispondere diversamente? Poco dopo, alzati da tavola, venne l'ora della trottata. Gertrude entrò in carrozza con la madre e con due zii che erano stati al pranzo. Dopo un solito giro si riuscì alla strada marina che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude come portava la convenienza in quel giorno e uno di loro, il quale pareva che più dell'altro conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea e aveva ogni momento qualcosa da dire del signor tale e della signora tal'altra, si voltò a lei tutto a un tratto e le disse: «Ah, furbetta, voi date un calcio a tutte queste corbellerie? Siete una drittona voi, fiammate negli impicci, noi, poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata e andate in paradiso in carrozza». Sul tardi si tornò a casa e i servitori, scendendo in fretta con le torce, avvertirono che molte visite stavano aspettando. La voce era corsa e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. S'entrò nella sala della conversazione. La sposina ne fu l'idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la voleva per sé. Chi si faceva prometter dolci, chi prometteva visite, chi parlava della madre tale sua parente, chi della madre tal'altra sua conoscente, chi lo dava il cielo di Monza, chi discorreva con gran sapore della gran figura che essa avrebbe fatta là. Altri, che non avevano potuto ancora avvicinarsi a Gertrude così assediata, stavano spiando l'occasione di farsi innanzi e sentivano un certo rimorso finché non avessero fatto il loro dovere. A poco la compagnia s'andò dileguando. Tutti se ne andarono senza rimorso e Gertrude rimase sola coi genitori e il fratello. «Finalmente», disse il principe, «ho avuto la consolazione di veder mia figlia trattata da par sua. Bisogna però confessare che anche lei si è portato a benone e ha fatto vedere che non sarà impicciata a far la prima figura e a sostenere il decoro della famiglia». Si cenò in fretta per ritirarsi subito ed essere pronti presto la mattina seguente. Gertrude, contristata, indispettita e nello stesso tempo un po' gonfiata da tutti quei complimenti, si rammentò in quel punto ciò che aveva patito dalla sua carceriera e, vedendo il padre così disposto a compiacerla in tutto, fuorché in una cosa, volle approfittare dell'auge in cui si trovava per acquietare almeno una delle passioni che la tormentavano. Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con colei, lagnandosi fortemente delle sue maniere. «Come?» disse il principe. «Va mancato di rispetto colei? Domani le laverò il capo come va. Lasciate fare a me, che le farò conoscere chi è lei e chi siete voi. E a ogni modo, una figlia della quale io son contento non deve vedersi intorno una persona che le dispiaccia». Così detto, fece chiamare un'altra donna e le ordinò di servir Gertrude, la quale intanto, masticando e assaporando la soddisfazione che aveva ricevuta, si stupiva di trovarci così poco sugo in paragone del desiderio che ne aveva avuto. Ciò che, anche suo malgrado, si impossessava di tutto il suo animo era il sentimento dei gran progressi che aveva fatti in quella giornata sulla strada del chiostro, il pensiero che a ritirarsene ora ci vorrebbe molta più forza e risolutezza di quella che sarebbe bastata pochi giorni prima e che pure non s'era sentita d'avere. La donna che andò ad accompagnarla in camera era una vecchia di casa, stata già governante del principino, che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce e tirato su fino all'adolescenza, e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria. Era essa contenta della decisione fatta in quel giorno, come di una sua propria fortuna. E Gertrude, per ultimo divertimento, dovette succiarsi le congratulazioni, le lodi, i consigli della vecchia e sentir parlare di certe sue zie e prozie, le quali si erano trovate ben contente d'essere monache, perché, essendo di quella casa, avevano sempre goduto i primi onori, avevano sempre saputo tenere uno zampino di fuori e, dal loro parlatorio, avevano ottenute cose che le più grandame nelle loro sale non c'erano potute arrivare. Le parlò delle visite che avrebbe ricevute. Un giorno poi verrebbe il signor principino con la sua sposa, la quale doveva essere certamente una gran signorona, e allora non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in moto. La vecchia aveva parlato mentre spogliava Gertrude, quando Gertrude era a letto. Parlava ancora che Gertrude dormiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti dei pensieri. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia che venne a svegliarla perché si preparasse per la gita di Monza. «Andiamo, andiamo, signora sposina, è giorno fatto e prima che sia vestita e pettinata ci vorrà un'ora almeno. La signora principessa si sta vestendo e l'hanno svegliata 4 ore prima del solito». Il signor principino è già sceso alle scuderie, poi è tornato su ed è all'ordine per partire quando si sia. Vispo come una lepre quel diavoletto, ma è stato così fin da bambino e io posso dirlo che l'ho portato in collo. Ma quando è pronto non bisogna farlo aspettare, perché sebbene sia della miglior pasta del mondo, allora si impazientisce e strepita. Poveretto, bisogna compatirlo, è il suo naturale. E poi questa volta avrebbe anche un po' di ragione, perché si incomoda per lei. Guai chi lo tocca in quei momenti. Non ha riguardo per nessuno, fuorché per il signor principe. Ma finalmente non ha sopra di sé che il signor principe, e un giorno il signor principe sarà lui, più tardi che sia possibile però. Lesta, lesta signorina, perché mi guarda così incantata? A quest'ora dovrebbe essere fuori della cuccia. All'immagine del principino impaziente, tutti gli altri pensieri che si erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude si levarono subito, come uno stormo di passere all'apparir del nibbio. Ubbidì, si vestì in fretta, si lasciò pettinare e comparve nella sala dove i genitori e il fratello erano radunati. Fu fatta sedere su una sedia a braccioli e gli fu portata una chicchera di cioccolata, il che a quei tempi era quel che già presso i romani il dare la veste virile. Quando vennero ad avvertir che era attaccato, il principe tirò la figlia in disparte e le disse: «Orsù Gertrude, ieri vi siete fatta onore, oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V'aspettano». È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno avanti. «V'aspettano e tutti gli occhi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi domanderà cosa volete». È una formalità. Potete rispondere che chiedete d'essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amorevolmente, dove avete ricevuto tante finezze, che è la pura verità. Dite quelle poche parole con un fare sciolto, che non s'avesse a dire che vanno in boccata e che non sapete parlare da voi. Quelle buone madri non sanno nulla dell'accaduto. È un segreto che deve restar sepolto nella famiglia, e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa che potesse dar qualche sospetto. Fate vedere di che sangue uscite, manierosa, modesta, ma ricordatevi che in quel luogo, fuori della famiglia, non ci sarà nessuno sopra di voi. Senza aspettar risposta, il principe si mosse. Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono, scesero tutte le scale e montarono in carrozza. Gli impicci e le noie del mondo e la vita beata del chiostro principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione durante il tragitto. Sul finire della strada, il principe rinnovò le istruzioni alla figlia e le ripeté più volte la formula della risposta. All'entrare in Monza, Gertrude si sentì stringere il cuore, ma la sua attenzione fu attirata per un istante da non so quali signori che, fatta fermar la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il cammino, s'andò quasi di passo al monastero tra gli sguardi dei curiosi che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Gertrude. Si smontò tra due ale di popolo che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiar continuamente il suo contegno, ma più di tutti quelli insieme la tenevano in suggezione i due del padre, ai quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poteva lasciar di rivolgere i suoi ogni momento. E quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile, si entrò in un altro e lì si vide la porta del chiostro interno, spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila la badessa, circondata da anziane. Dietro, altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi. In ultimo, le converse ritte sopra panchetti. Si vedevano pure qua e là luccicare a mezz'aria alcuni occhietti, sfuntar qualche visino tra le tonache. Erano le più destre e le più coraggiose fra le educande, che ficcandosi penetrando tra monaca e monaca, erano riuscite a farsi un po' di pertugio per vedere anch'esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni, si vedevano molte braccia dimenarsi in segno d'accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta. Gertrude si trovò a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non c'era chi le potesse negar nulla. «Son qui», cominciò Gertrude, ma al punto di proferir le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme, e pareva che dicesse: «Ah, la c'è cascata la brava!» Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, gli restituì anche un po' di quel poco antico coraggio, e già stava cercando una risposta qualunque, diversa da quella che le era stata dettata, quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per sperimentare le sue forze, scorse su quella un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minaccevole, che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi a un oggetto terribile, proseguì: «Son qui a chiederle essere ammessa a vestir l'abito religioso in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente». La badessa rispose subito che le dispiaceva molto in una tale occasione, che le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai voti comuni delle suore e alla quale doveva precedere la licenza dei superiori. Che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che si avevano per lei in quel luogo, poteva prevedere con certezza qual sarebbe questa risposta, e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta. S'alzò allora un frastuono confuso di congratulazioni e di acclamazioni, vennero subito gran guantiere colme di dolci che furono presentati prima alla sposina e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano rubarsela e altre complimentavano la madre, altre il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio dove l'attendeva. Era accompagnata da due anziane e quando lo vide comparire, «Signor principe», disse, «per ubbidire alle regole, per adempiere una formalità indispensabile, sebbene in questo caso, pure devo dirle che ogni volta che una figlia chiede di essere ammessa a vestir l'abito, la superiore, a quale io sono indegnamente, è obbligata ad avvertire i genitori che se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi scuserà. Benissimo, benissimo, reverenda madre, lodo la sua esattezza, è troppo giusto, ma lei non può dubitare. Ma pensi, signor principe, ho parlato per obbligo preciso, del resto, certo, certo, madre badessa, barattate queste poche parole. I due interlocutori si inchinarono vicendevolmente e si separarono, come se a tutti e due pesasse di rimaner lì, testa a testa, e andarono a riunirsi ciascuno alla sua compagnia, l'uno fuori e l'altro dentro la soglia claustrale. Dato luogo a un po' d'altre ciarle, «Ovvia», disse il principe, «Gertrude potrà presto godersi a suo bell'agio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiamo incomodate abbastanza». Così detto, fece un inchino, la famiglia si mosse con lui, si rinnovarono i complimenti e si partì. Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua zappocaggine, indispettita contro gli altri e contro se stessa, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no e prometteva debolmente e confusamente a se stessa che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre, talché quando, con un'occhiata data alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c'era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa e fu per un istante tutta contenta. Appena arrivati, bisognò rivestirsi e rilisciarsi, poi il disinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Sulla fine di questa, il principe mise in campo un altro affare, la scelta della madrina. Così si chiamava una dama la quale, pregata dai genitori, diventava custode e scorta della giovane monacanda nel tempo tra la richiesta e l'entratura nel monastero. Tempo che veniva speso in visitare le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari, tutte le cose insomma più notabili della città e dei contorni, affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa davano un calcio. «Bisognerà pensare a una madrina», disse il principe, «perché domani verrà il vicario delle monache per la formalità dell'esame e subito dopo Gertrude verrà proposta in capitolo per essere accettata dalle madri». Nel dir questo si era voltato verso la principessa e questa, credendo che fosse un invito a proporre, cominciava «ci sarebbe...» Ma il principe interruppe «No, no, signora principessa!» Una madrina deve prima di tutto piacere alla sposina, e benché l'uso universale dia la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un'eccezione per lei. E qui, voltandosi a Gertrude, in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: «Ognuna delle dame che si sono trovate questa sera alla conversazione ha quel che si richiede per essere madrina di una figlia della nostra casa. Non ce n'è nessuna, crederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza. Scegliete voi». Gertrude vedeva bene che far questa scelta era dare un nuovo consenso. ma la proposta veniva fatta con tanto apparato che il rifiuto, per quanto fosse umile, poteva parer disprezzo o almeno capriccio e leziosaggine. Fece dunque anche quel passo e nominò la dama che in quella sera le era andata più a genio, quella cioè che le aveva fatto più carezze, che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere familiari, affettuose e premurose che nei primi momenti di una conoscenza contraffanno un'antica amicizia. «Ottima scelta», disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giocatore di bussolotti, facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d'un mazzo, vi dice che ne pensiate una e lui poi ve la indovinerà, ma le ha fatte scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella dama era stata tanto intorno a Gertrude tutta la sera, l'aveva tanto occupata di sé, che a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante premure poi non erano senza motivo. La dama aveva, da molto tempo, messo gli occhi addosso al principino per farlo suo genero. Quindi riguardava le cose di quella casa come sue proprie. Ed era ben naturale che si interessasse per quella cara Gertrude, niente meno dei suoi parenti più prossimi. Il giorno dopo Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire, e mentre stava ruminando se potesse cogliere quell'occasione così decisiva per tornare indietro e in qual maniera, il principe la fece chiamare. «Orsù, figliuola», le disse, «finora vi siete portata egregiamente.